Come si può non una donna, mi fa
sente il punto, io.
Eccoci qua. E quindi domenica prossima è la terza domenica di Quaresima. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 17, dal versetto 3 al versetto 7. La terza domenica di Quaresima, quindi nella prospettiva della ricostruzione dei grandi momenti e in rapporto ai grandi personaggi della storia della salvezza, terza domenica di Quaresima, gli avvenimenti relativi all'Esodo e la figura di Mosè. Prima domenica i progenitori, seconda domenica i patriarchi e dintorni, terza domenica la nostra. L'Esodo è quel che ha relazione con l'Esodo e naturalmente la figura dominante è quella di Mosè. Terza domenica, la quarta domenica, la prossima sarà la domenica del popolo nella terra. E ne parleremo. Ma adesso, terza domenica, questa è la prima lettura. E di seguito il Salmo 96. 95 preciso, meglio Salmo 95, ma noi questa sera leggeremo il Salmo 85, come già avrete senz'altro previsto. Quindi la seconda lettura, la lettera ai Romani, nel capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 8. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 4, dal versetto 5 al versetto 42, questo è il testo che ci viene proposto dal lezionario, capitolo 4, da 5 a 42. Noi, come sempre, ci accosteremo al Salmo, il Salmo 85, e poi prenderemo contatto con il brano evangelico. Con la prossima terza domenica di Quaresima, questo tempo liturgico che prepara i penitenti alla riconciliazione e i catecumeni al battesimo entra nella sua fase centrale. Giungiamo così, man mano che attraverseremo questa fase di necessario discernimento, alla celebrazione solenne della Pasqua, che costituisce per noi la rivelazione di tutti i misteri di Dio nella morte e resurrezione del Figlio mediante l'effusione dello Spirito Santo. Conviene ricordare che proprio le settimane terza e quarta di Quaresima erano destinate anticamente ai cosiddetti scrutini prebattesimali. Queste due settimane assunsero allora il carattere di un vero e proprio tempo di ritiro che conduceva i catecumeni a ricevere dapprima il credo, in modo tale che fossero abilitati a professare la fede, e quindi ricevere il Padre Nostro, e così fossero autorizzati a pregare insieme con tutti i discepoli del Signore. Nel corso di queste due settimane venivano celebrate sette liturgie particolarmente appropriate ai sette scrutini previsti. Tre di queste liturgie prevedevano la proclamazione dei brani evangelici della Samaritana, del cieco nato e di Lazzaro nel Vangelo secondo Giovanni. Sono queste le tre pagine evangeliche che il nostro ciclo liturgico ha, il nostro di quest'anno, il nostro ciclo liturgico dunque ha assegnato loro rispettivamente la terza, la quarta e la quinta domenica di Quaresima. Questa è la terza domenica, il Vangelo della Samaritana, domenica prossima il Vangelo del cieco nato, la domenica successiva il Vangelo di Lazzaro, per intenderci. Sono queste appunto le domeniche che scandiscono il nostro cammino di conversione in questa fase centrale e decisiva della nostra Quaresima di quest'anno. affidiamoci alla parola del Signore, lasciamoci educare da colui che ci ha riservati per la santità del suo nome. Leggiamo la prima lettura, il testo che vi citavo nel libro dell'Esodo, in capitolo 17, leggiamo dall'inizio del capitolo fino al versetto 7. Sì, Francesco.
Tutta la comunità degli israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo verrà. Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meribah, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no?
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4. Leggiamo a partire dal versetto 4 per arrivare al versetto 43. Pasquale, leggi.
Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria da tingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli, infatti, erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non mantengono buona relazione con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse: va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito, Infatti hai avuto 5 mariti, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: So che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: Sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: Che cosa desideri o perché parli con lei? La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli gli domandavano null'altro: Qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: Ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura, e chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: Mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: Non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 85. Abbiamo dato spazio al Salmo che precede una settimana fa e siamo, per così dire, reduci dal grande pellegrinaggio che il Salmo 84 ci ha proposto e nel quale ci ha coinvolti. In realtà il nostro Salmo questa sera non viene semplicemente dopo il grande pellegrinaggio, come adesso mi esprimevo, che abbiamo fatto nostro leggendo e meditando il Salmo 84, ma è come se il nostro Salmo stesse dentro al Salmo che precede, nel senso che In realtà siamo ancora alle prese con una situazione che ha tutte le caratteristiche dell'esilio. Esilio come un dato di fatto che si è riproposto anche a più riprese e con diverse configurazioni nel corso della storia del popolo di Dio, ma esilio che in un modo o nell'altro è contesto di vita che ci identifica per come siamo alle prese con i limiti di tempo e di spazio che misurano la nostra esistenza umana, la nostra vocazione alla vita, con tutte le asprezze, le contrarietà, le contraddizioni che ci riguardano. Fatto sta che in realtà il grande viaggio è avvenuto, ma è come se fosse ancora tutto da fare. E il Salmo 85, vedete, ci aiuta a fare i conti proprio con una situazione che ci sembra paradossale, che pure è del tutto realistica. Perché vedete, nella parola di Dio non c'è mai spazio per le illusioni, anzi la parola di Dio è a questo riguardo veramente micidiale, per come cancella tutte le facili illusioni. Abbiamo compiuto il grande viaggio ed ecco, siamo ancora dispersi, ancora frastornati, ancora alle prese con situazioni di estrema periferia, laddove il pellegrinaggio è relativo alla presenza, relativo a Gerusalemme, il Tempio è il luogo della dimora, è il luogo della rivelazione. Lui, colui che ha preso posizione nella storia umana, che si è introdotto e che ha trovato un segno inconfondibile della sua presenza per confermare la sua eterna e inesauribile volontà d'amore. Ed ecco, noi in rapporto a quella presenza ci siamo mossi. Il Salmo 84 ci ha incoraggiati, ci ha accompagnati, ci ha condotti, ci ha trasmesso un brivido di esultanza, di commozione, ed ecco, abbiamo avuto per un momento l'impressione che questa storia d'amore sia finalmente realizzata, così come il Salmo 84 ce l'ha descritta e illustrata. Però affiora il sospetto che si tratti di un'illusione. Ricordate che tra l'altro nella prima lettura della messa di domenica prossima, in quel capitolo 17 dell'Esodo, a Refidim, i figli di Israele si dicono: ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ricordate che si conclude la lettura che abbiamo ascoltato poco fa. È un dubbio che emerge all'improvviso, beh, neanche tanto all'improvviso, è un dubbio. Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Eppure sono già in cammino, sono già usciti dall'Egitto, già è avvenuto tutto quello che l'antico racconto descrive in maniera così grandiosa, in maniera così commovente, entusiasmante. Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E quindi vedete il sospetto che possa trattarsi di un'illusione. A partire dall'ultimo versetto del Salmo 84 noi siamo alla ricerca di una conferma. Diceva il versetto che leggevamo a suo tempo: Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida, beato l'uomo che è affidato a te, consegnato a te, che è credente, diremmo noi con il nostro linguaggio più comune, colui che vive in totale adesione al tuo modo di rivelarti. E come ti riveli tu? Perché vedete, quella confidenza di cui si parla qui è relativa al suo modo di presentarsi, di avvicinarsi a noi. Ebbene, ecco, si è presentato là dove a Gerusalemme il Tempio è il punto di riferimento del grande viaggio. E beato l'uomo che confida in te. Ma se adesso noi siamo nuovamente in esilio, se noi siamo nuovamente in periferia, se noi siamo nuovamente lontani, se noi siamo ancora dispersi chissà dove e chissà per quanto tempo, e vedete, siamo alla ricerca della conferma circa l'effettiva conversione della nostra vita, perché quel viaggio che il Salmo 84 ci ha messo a disposizione e che abbiamo fatto nostro è il viaggio della conversione, del ritorno alla sorgente, dell'incontro con il Dio vivente, là dove lui ha preparato la dimora presso la quale accoglierci, e là abbiamo gustato il beneficio di tale accoglienza. Ma questa conversione è effettivamente avvenuta? E la nostra vita effettivamente è resa adeguata a lui e al suo modo di presentarsi, di rivelarsi, di dimorare nella storia umana? Beh, vedete, non ci vuol molto per rendersi conto che un interrogativo del genere subito ci interpella. Perché non per niente noi tutti gli anni siamo in Quaresima, tutti gli anni parliamo di conversione, non solo tutti gli anni, ma tutti i mesi, tutte le settimane, tutti i giorni. Sempre questo itinerario di conversione è un'urgenza che ci riguarda, come se fossimo ancora al principio di un viaggio che di per sé avremmo già compiuto. È già una storia d'amore che si è realizzata e invece siamo ancora qui. Kim Shin, commentando l'ultimo versetto del Salmo 84, il versetto 13, dice così: beato colui il cui cuore non perderà la speranza nonostante la lunghezza dell'esilio, perché ancora siamo in esilio, ma confiderà in te, credendo che tu ci farai uscire dall'esilio, riedificherai il tuo santuario, ci ricondurrai a quel luogo per il quale languono le anime, per il quale languono gli animi, le coscienze, il respiro affannoso di coloro che sono viandanti dispersi in terra d'esilio. Vedete, Kim Shi coglie esattamente la questione che adesso il Salmo 85 affronta direttamente. Noi abbiamo a che fare con un testo piuttosto complesso, ma non c'è da spaventarsi, siamo abituati a queste cose, e poi vedrete che ne veniamo a capo adesso con una certa disinvoltura. È certo, vedete, che il Salmo 85 affronta una questione delicata, quella che a modo mio tentavo già di individuare con le chiacchiere che vi ho rivolto fino a questo momento. L'esilio, e allora è ancora tutto da fare, e il cammino della conversione è avvenuto, sì, ma anche no. E il nostro Salmo, vedete, si sviluppa a partire da un atto di gratitudine per quello che comunque è avvenuto, e assume poi l'andatura di una supplica per quello che ancora deve avvenire, e poi si effonde il nostro Salmo in una preghiera di incoraggiamento, per dir così, in un contesto propriamente contemplativo, per dirla con un aggettivo che forse potrebbe anche un po' disturbarci, un po' frastornarci, confonderci, c'è qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa di nuovo da contemplare. Dividiamo senz'altro il Salmo in tre strofe, peraltro la Bibbia che io ho sotto gli occhi già segnala opportunamente questa suddivisione. La prima strofa nei versetti da 2 a 4, la rievocazione di quello che è avvenuto. La seconda strofa nei versetti da 5 a 8, l'invocazione implorante, urgente, che ci tiene impegnati nel presente. E quindi la terza strofa dal versetto 9 al versetto 14, come vi suggerivo poco fa, un invito, un incoraggiamento a affacciarci su un orizzonte da contemplare nella sua novità. Vediamo meglio. Leggo, lasciamo da parte l'intestazione per questa volta. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Leggo come il testo è tradotto nella mia Bibbia. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Ecco. Vedete, questo è avvenuto. Notate bene che il soggetto qui è lui, il Signore, ed è il Signore che è stato buono con la sua terra, la tua terra, nel senso che è lui che ha ricondotto i deportati di Giacobbe, dunque lui che si è fatto guida per quanto riguarda la condizione dei deportati, degli esuli, dei derelitti dispersi ai quattro venti, che sono stati convogliati e pazientemente accompagnati, sostenuti, fino a trovare loro dimora là dove il Signore ha preso dimora, è la sua terra, e là dove lui abita, ecco che l'abitazione si è manifestata accogliente per tutti i deportati del popolo. È vero che questo versetto 2 potrebbe essere tradotto, c'è chi suggerisce di tradurlo diversamente, qui il secondo rigo dove leggo ai ricondotti deportati, hai cambiato la sorte, così dice la nuova traduzione? Dice così? Hai ristabilito la sorte, sì, ecco. Hai trasformato, hai restituito, hai ricondotto, hai determinato quella evoluzione nei fatti per cui la strada della conversione da parte di coloro che sono i discendenti di Giacobbe e Israele, ma non per caso, non per un caso qualunque, qui viene menzionato il nome di Giacobbe perché Giacobbe è esule per antonomasia e Giacobbe per lungo tempo nel corso della sua vita, come ben sappiamo, emigra e abita in dimore in regioni lontane e poi ritorna e l'evento del ritorno di Giacobbe è clamoroso, il racconto nel libro del Genesi nel capitolo 32. E quindi coloro che ad esempio in continuità con l'esperienza di Giacobbe sono stati coinvolti in questa trasformazione di tutto un quadro ambientale, di tutta una impostazione della vita, di tutto un modo d'essere e di stare al mondo, perché appunto là dove il Signore ha preso dimora, là dove il Signore ha fatto sua la terra, abita lui, ecco che coloro che erano dispersi alla sequela di Giacobbe si sono convertiti, hanno intrapreso il viaggio e hanno portato a compimento il loro cammino per ritornare là dove il Signore ha preparato per loro la dimora dell'accoglienza. E infatti vedete il versetto 3 aggiunge: hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Dunque è un itinerario di conversione che è avvenuto, e di conversione interiore radicale che ha rimosso tutte le pesanti e amare conseguenze del peccato. Tra l'altro il caso di Giacobbe è esemplare a questo riguardo. Giacobbe è un peccatore a suo modo spudorato, e è proprio lui protagonista di un itinerario di conversione che rimane come un modello di riferimento. Non per niente si chiama Israele, e quindi hai cancellato tutti i suoi peccati, e ancora il versetto seguente aggiunge: hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Tutto questo è stato opera della tua benevolenza, sei stato buono, la tua benevolenza. C'è di mezzo un popolo di peccatori, un popolo di esuli, che come Giacobbe è stato ricondotto sulla soglia della terra, fino alla terra. È proprio giunto al confine con la terra di Canaan che Giacobbe si ferma, e nel corso di una notte fatidica affronta un combattimento micidiale che è determinante per quanto riguarda la nuova configurazione della sua identità interiore. Non per niente riceve la benedizione e un nome nuovo che sarà Israele. Ma questo è veramente avvenuto anche per noi? E in più notate che i padri della Chiesa che leggono questo Salmo lo leggono con un certo fervore e direi con una certa anche assiduità. I padri della Chiesa subito tutto intendono in una prospettiva che è cristologica, e quindi quella terra di cui si parla nel versetto 2, la terra di cui il Signore si è compiaciuto, e là dove il Signore ha manifestato la sua benevolenza, là dove il Signore ha preso dimora, quella terra è la carne umana di Cristo, carne ormai glorificata. C'è Atanasio che dice: è l'equivalente questo versetto di quel che leggiamo nella lettera agli Efesini, a lui è piaciuto riconciliare ogni cosa in Cristo, dice Atanasio, è l'equivalente del versetto 10 nel capitolo primo della lettera agli Efesini. Ma la questione rimane per noi, e bisogna che la prendiamo sul serio, proprio perché è lo stesso Salmo 85 che adesso nei versetti seguenti ripropone. È veramente avvenuto questo viaggio, questo itinerario di conversione, questo cammino di ritorno? Ma se il Signore è presente là, nella sua terra, come mai noi siamo ancora in esilio in una remota periferia? Non solo di ordine geografico, ma di ordine morale, di ordine sociale, di ordine spirituale, di ordine teologale. Fatto sta che la seconda strofa del nostro Salmo, dal versetto 5 al versetto 8, ripropone esattamente la questione: rialzaci Dio nostra salvezza, shuvenu, facci tornare. Adesso è un'invocazione. Vedete la prima strofa dominata da una intonazione eucaristica, un'intonazione di ringraziamento per quello che è avvenuto. La seconda strofa invece è una supplica, un'invocazione. Dunque qui abbiamo a che fare con coloro che sono condizionati dalla banalità dell'esistenza quotidiana, quell'esistenza che di per sé ha le caratteristiche della normalità, ma le caratteristiche della normalità sembrano sancire come una necessità insormontabile la estraneità rispetto a quel dato nuovo, decisivo e risolutivo che ci è stato rivelato, per come il Signore si è presentato, per come il Signore ha preso dimora, per come il Signore ha posto il segno della sua presenza accogliente. Sì, ma rispetto a quella presenza noi siamo degli estranei che brancolano in una condizione periferica dove la banalità del quotidiano è diventata normale e lo spazio per la vita in realtà è pericolosamente ristretto, come se mancasse il fiato, tant'è vero che qua l'invocazione è rivolta a Dio, nostra salvezza, dove salvezza è lo spazio che si allarga perché abbiamo bisogno di respirare. La salvezza è il dispiegarsi delle situazioni, delle vicende, di tutto quell'intreccio di relazioni che danno forma all'esistenza umana in modo tale che si possa vivere. E la salvezza, come poi sappiamo, per dirla in maniera più che mai ricapitolativa di tutto, il cammino di ritorno alla pienezza della vita. Ma questo cammino di ritorno si viene man mano articolando, dispiegando, realizzando, in quanto si allarga lo spazio, si apre una strada e dunque si può respirare e si può procedere in maniera corrispondente alla vocazione che ci è stata conferita. Ma qui vedete, facci tornare, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi, dice il versetto 5. Perché? Perché siamo di nuovo gente che ristagna in situazioni asfittiche, dove l'esilio ci ha intrappolati all'interno di ingranaggi rispetto ai quali noi non siamo in grado di operare degli interventi autorevoli. Gli ingranaggi ci stringono e noi non siamo in grado di gestirli. E questo ha tutte le caratteristiche della normalità, come vi dicevo poco fa. E nello stesso tempo, vedete, quell'accenno all'illusione, su cui insistevo precedentemente, più che mai pertinente adesso, nel momento in cui constatiamo come qualunque tentativo di risolvere la questione assumendoci in proprio, in forza della nostra iniziativa, del nostro proposito, del nostro buona capacità di impegno, assumere la gestione del contesto nel quale siamo incastrati, intrappolati, dove gli ingranaggi ci macinano quotidianamente, è un'illusione. È un'illusione che, come poi leggeremo tra qualche momento, tutte le caratteristiche di un impazzimento. Rialzaci, facci tornare, Dio, nostra salvezza, placa il tuo sdegno verso di noi. E vedete, l'invocazione si fa sempre più patetica, forse per sempre sarai adirato con noi. Nella strofa precedente sembrava che tutto già fosse realizzato, ringraziavamo per questo. In questa seconda strofa invece, come facciamo? Perché siamo alle prese con una situazione che ci priva di qualunque presunzione, ma sembra proprio che questa sia una necessità tutto sommato provvidenziale e benefica, perché pretendere di essere in grado di gestire una soluzione che ci renda capaci di superare il limite del quale siamo imprigionati è un'illusione pericolosissima. Ma intanto, vedete, la vita si trascina in maniera molto stentata. Sarai per sempre adirato con noi? Di età in età estenderai il tuo sdegno? Non tornerai tu? Ritorna tu. Perché possiamo tornare noi, bisogna che ritorni tu. Che ritorni tu. Qui il versetto 7, vedete, fa riferimento proprio alla nostra necessità di respirare. Non tornerai tu forse a darci vita? Ritorna tu, facci tornare, se ritorni tu ritorneremo noi, ma vedete, in realtà sapevamo che lui già è venuto, lui già si è presentato, lui già si è documentato, lui già si è fatto riconoscere, lui già ha posto il segno della dimora preparata per accoglierci, e noi invece ancora siamo lontani, ansimanti, e stiamo arrancando, e intanto invochiamo: non tornerai tu forse a darci vita perché in te gioisca il tuo popolo? È un'invocazione più che mai dolente questa, ipotesi di una festa che sembra lontanissima. In realtà Salmo 84 ci ha coinvolti in una festa vissuta, una festa realizzata, una festa compiuta, e questa festa invece è lontanissima. Come potrà mai questo tuo popolo fare festa? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Vedete, un'invocazione, una serie di invocazioni che danno voce a coloro che si stanno trascinando di qua e di là senza trovare la dimora di cui la vita avrebbe bisogno, di cui il cuore umano avrebbe bisogno, e d'altra parte sperimentando la condizione di esilio, di deportazione, di prigionia, di schiavitù, siamo intrappolati dentro a un marchingegno che nelle forme più diverse, ciascuno di noi può fare innumerevoli esempi, ci impedisce di percorrere una strada, e anzi i tentativi messi in atto per tracciare noi una strada, individuare noi una strada, percorrerla in forza di una decisione che esprima la nostra autonoma presa di posizione, tutto questo è un'illusione che appare sempre più pericolosa, che ha, già ve lo dicevo, le caratteristiche di un impazzimento. A proposito di questo versetto 8, Sant'Agostino dice che quando Dio ci mostra la sua misericordia, l'uomo allora si persuade di non possedere nulla se non Dio. Ma qui l'invocazione mostraci Signore la tua misericordia, la tua chesed, ma invocazione che allude evidentemente a una assenza di tale misericordia, a un'estraneità vissuta in rapporto a quella misericordia che è invocata, implorata, richiesta, desiderata, e non è un dato acquisito come valore determinante per definire il presente. Se fosse così, dice Sant'Agostino, allora uno non vorrebbe possedere più niente, non avrebbe più niente da chiedere, se avesse la misericordia di Dio non avrebbe più motivo per invocare. E invece stiamo invocando. E allora la terza strofa è dal versetto 9. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Attenzione, qui c'è una svolta. Ascolterò che cosa dice Dio. Dunque c'è una voce che parla, è la voce sua, ma è una voce che parla liberamente, a modo suo, di sua iniziativa. C'è una voce che interviene nel contesto dei rumori più o meno distinti e più o meno eloquenti che occupano lo spazio sonoro della mia e della nostra esistenza umana. C'è una voce. Notate che la traduzione in greco dice ascolterò che cosa dice in me Dio il Signore. Credo che valga la pena di tener conto di questo suggerimento. Questa voce esprime una novità che è tutta interiore, ma che è determinante per la vita. È una novità che per davvero è radicale, decisiva per quanto riguarda tutto l'impianto della nostra vita. Ascolterò che cosa dice in me Dio, il Signore. Vedete che a proposito di questo versetto 9, adesso, proseguendo nella lettura, dobbiamo tener conto di una notizia che è nella sua gratuità assoluta sensazionale e poi di un avvertimento. La notizia è questa: annuncia la pace. Quella voce che parla in me è la voce di Dio, il Signore, non c'è da dubitarne. È un'altra voce, ha un altro timbro, ha un'altra eloquenza, ha un altro modo di intrattenere la comunicazione, di coinvolgere nella relazione, di interpellare è la voce sua. Sì, annuncia la pace. Shalom, annuncia la pace. In un contesto travagliato come quello che abbiamo approssimativamente ricostruito poco prima, annuncia la pace. E la pace è il dono che ricapitola tutti i doni che sono relativi alla positività della vita, all'attuazione della vocazione alla vita, la pace. Pace non è assenza di qualcosa di negativo, la pace è pienezza della nostra vocazione alla vita finalmente realizzata. E annuncia la pace, e quella vocazione alla vita, vedete, è confermata. E là dove noi ci arrabattiamo condizionati dai sospetti di essere degli illusi, quella voce che parla in me, dice il nostro orante, è la voce del Signore e annuncia la pace. Parla della mia vocazione alla vita non come di una illusione, di una ipotesi fantastica, di un'ipotesi aleatoria e inconcludente. Parla in me e annuncia la pace. Ed ecco l'avvertimento per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. Attenzione però, perché qui la traduzione è un po' incerta. Leggo come sta tradotto il testo nella mia Bibbia: per chi ritorna con tutto il cuore, una traduzione che insomma è un po' elaborata, ma ha anche un suo valore. Per chi ritorna la speranza, per chi ritorna la confidenza, traduzioni diverse sono suggerite dagli studiosi. Fatto sta che qui in modo sempre più condiviso anche dai traduttori moderni riemerge il significato originario del testo e quella che era la traduzione degli antichi commentatori di questo versetto: per chi non ritorna alla propria follia. Questo sta dicendo: per chi non ritorna alla propria follia. Vedete, qui si apre una strada, quella voce ce lo dice, ce lo conferma, ce lo annuncia, la pace, ma per chi non ritorna alla propria follia. Vedete, questa follia è la stupidaggine delle soluzioni private, è veramente la stupidaggine, imbecille più che mai, di quelle pretese autodifensive che sono ispirate a un protagonismo della nostra soggettività che vuole affermarsi come capace di intraprendere la grande avventura, trovare finalmente il passaggio nord-ovest, finalmente inventare la soluzione, finalmente aprire la strada ci consentirà di realizzare il nostro dominio sulle cose del mondo per vivere corrispondentemente ai nostri propositi, ai nostri progetti, ai nostri desideri, e in questo contesto poi si viene formulando tutta una sequenza di norme morali. Bisogna adeguarsi a certi comportamenti, bisogna sottostare a delle regole, bisogna assumere degli impegni rigorosi che in realtà, vedete, sono tentativi imbecilli, stupidissimi più che mai, di assumere l'autogestione del nostro vissuto in nome di una morale autoreferenziale che è massimamente paralizzante. È un'autocondanna alla follia, all'impazzimento. Beh, vi dicevo, gli antichi commentatori, ho sotto mano il commento di Kimchi, che dice così: il tuo popolo sarà tutto, eccetera, eccetera. Questo è il segno che il Salmo parla dell'esilio attuale. Infatti, quanti ritornarono dall'esilio babilonese si volsero di nuovo alla follia. Questo è avvenuto anticamente? Questo è avvenuto più volte. Questo avviene con una banalità davvero sconcertante nel nostro vissuto. Questo ritorno alla follia, questa conversione alla follia, detto una conversione alla rovescia, invece di tornare nell'obbedienza alla voce che ci parla della nostra vocazione alla vita, ritornare a noi stessi nella presunzione di un protagonismo che in realtà ci rende sempre più prigionieri di una illusione folle. Dice: al punto tale che il secondo tempio andò in rovina, Israele ritornò in esilio, lontano dalla propria terra. E se noi siamo in esilio è perché siamo impazziti, dice Kimchi. A proposito di quel tempio di cui ci parlava Pino Di Lucio ultimamente, ormai ne sapete tante, quindi vedete, non, qualunque versetto di qualunque salmo, di qualunque commento della tradizione ebraica, direttamente o indirettamente, non manca mai un riferimento al Tempio. Siamo impazziti. Vedete, una stupidaggine pericolosissima. Allora la questione, vedete, non è più quella che abbiamo ipotizzato inizialmente. Forse ci stiamo illudendo? La questione è diventata un'altra. Siamo prigionieri di una forma di follia, continuo a chiamarla così, è il termine usato qui nel nostro versetto 9, nel testo ebraico, prigionieri di una forma di follia che ci rimanda a noi stessi, come se noi stessi fossimo poi in grado di dare delle direttive regolamentari, normative, moralmente qualificate al nostro vissuto per intraprendere finalmente il viaggio della liberazione. Ed ecco, noi tentiamo di trasformare la nostra illusione in un in un'avventurosa e impresa per esaltare il nostro protagonismo. In certo modo, vedete, tutta la cosiddetta civiltà borghese sta dentro questa follia, per dirla adesso in modo un po' grossolano, naturalmente. In certo modo, ecco, tutta la civiltà borghese sta dentro questa follia. Follia, si chiama follia, ecco, si chiama follia. Poi questo non c'è neanche una sentenza di ordine morale, non è da dire la cattiveria, l'ingiustizia, la violenza, la prepotenza, no, è follia. E vedete, per chi non ritorna alla propria follia, per chi non ritorna a quel groviglio di tentativi di risoluzione del problema in nome dell'iniziativa umana che si afferma protagonista, questa è una follia. Vedete che adesso la nostra strofa ultima del Salmo prende per l'appunto un'andatura contemplativa, perché la sua salvezza è vicina a chi lo teme. Ecco, adesso noi siamo spettatori di questa novità che siamo in grado di riconoscere e siamo in grado di entrare davvero in relazione con questa novità per come la voce che parla in noi ce la sta illustrando, ce la sta spiegando, ce la sta illuminando. La sua salvezza, ecco la salvezza, ricordate, lo spazio. È la strada che si apre? Sì. È vicina a chi lo teme. La sua gloria abiterà la nostra terra. Vedete che qui la prospettiva adesso si apre in rapporto a un itinerario da affrontare. È l'itinerario della vita, è il cammino della vita, perché c'è una strada che si apre dinanzi a noi in quanto è la sua gloria che viene ad abitare nella nostra terra. Ricordate che nel versetto 1 leggevamo: Signore, sia buono con la tua terra, la terra in cui abita Zu, adesso è la nostra terra. E questa espressione nostra terra ritorna ancora nel versetto 13 e la strofa che stiamo leggendo così viene circoscritta. La tua gloria abiterà la nostra terra, e quindi vedete adesso ci troviamo coinvolti in una situazione nella quale non soltanto noi siamo alle prese con il disagio di quella condizione di esilio di cui sappiamo, ma siamo coinvolti in un abbraccio misterioso più che mai, ma determinante per quanto riguarda la nostra vocazione alla vita, per cui c'è una strada che si apre dinanzi a noi e c'è una sollecitazione, un incoraggiamento, una spinta che ci sostiene dal fondo della nostra condizione attuale, che è appesantita, condizionata, segnata da tutte le scorie di un inquinamento antico e moderno, come sappiamo, ma misericordia e verità si incontreranno, vedete? Questa è la scena che si sta ampliando sempre più in questo abbraccio tra un'iniziativa che viene incontro a noi dall'alto e una sollecitazione che ci sostiene dal basso. Misericordia dall'alto, verità dal basso, si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La giustizia, ed è il rivelarsi dell'iniziativa di Dio che apre una strada in quanto lui si avvicina, ma il suo modo di avvicinarsi coincide con quel dinamismo che dall'interno del nostro vissuto ci convince di essere chiamati alla pace. Giustizia e pace si baceranno, il cielo e la terra si sono baciati. Questo salmo ha una sua collocazione sempre molto significativa nel tempo di Avvento, non per niente. Cielo e terra si sono baciati. E di seguito, vedete, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Noi siamo adesso dinanzi a questa rivelazione, per cui la gloria del Dio vivente che si è presentata in quanto ha trovato la sua dimora e ha preparato l'accoglienza per noi, in realtà è la gloria del Dio vivente che ci viene incontro là dove noi siamo dispersi, là dove noi siamo frantumati, là dove noi siamo schiacciati, là dove noi siamo in esilio, là dove noi siamo prigionieri, là dove noi siamo impazziti. Ci viene incontro. E ci viene incontro, vedete, in modo tale che da qualunque periferia nella quale noi siamo deportati, ecco che siamo in grado di discernere quale strada si apre nella nostra terra. E di seguito, allora, quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Vedete questo gioco continuo nell'altalena tra l'alto e il basso, il cielo e la terra, la misericordia e la verità, la giustizia e la pace, questo inserirsi della nostra vocazione alla vita in questo abbraccio che si fa sempre più preciso in quanto è una strada che ci consente di intraprendere il cammino della conversione alla vita, del ritorno alla pienezza della vita in maniera autentica, non illusoria. E vedete, è nello stesso tempo cammino che è predisposto esattamente per tutti, per ciascuno di noi, con una precisione sempre più rigorosa e commovente, per come la strada interpella la vocazione di ciascuno come il dono che è adeguato a quel particolare vissuto. Ed ecco, il disegno è amplissimo, il disegno è universale, il disegno è cosmico in questo corrispondersi tra il cielo e la terra, in questo rivelarsi dell'iniziativa di Dio che dall'alto scandaglia il fondo della nostra condizione umana e ci solleva, noi ci troviamo inseriti in una prospettiva ecumenica che è dotata di un'ampiezza totale. Davanti a noi camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Qui vedete c'è un problema per quanto riguarda la traduzione dell'ultimo rigo, non sto adesso a discutere nei dettagli, ma il versetto 14 sta affermando vedete, la giustizia ci viene incontro, cammina davanti a noi, è lui che ci viene incontro e traccia la strada, ed è questa strada verso di noi che adesso ci dimostra che il suo modo di rivelarsi traccia sulla nostra terra la strada della nostra conversione, la strada del nostro ritorno, la strada che in maniera coerente e luminosa ci orienta verso la pienezza della vita. Non siamo prigionieri di quella illusione per la quale eravamo rimasti imbarazzati. Qui il secondo rigo del versetto 14 potrebbe essere tradotto così: i suoi passi fanno la strada per noi. Ecco, strada per noi, dove questo per noi è importantissimo. Strada per noi è la strada tracciata da lui nel suo rivelarsi ed è la strada percorribile da parte nostra per intraprendere in maniera finalmente adeguata, per quanto limitati, per quanto condizionati, per quanto veniamo da lontano, per quanto siamo imbarazzati, per quanto siamo insufficienti, per quanto siamo sproporzionati, eppure in cammino, ed è la strada della vita, è la strada della conversione, non è un'ipotesi fantastica, non è una illusione a cui vorrebbe dare riparo l'imbecillità dei protagonisti, è la realtà nuova, ma veramente nuova e operativamente efficace, che la voce eloquente nel segreto di ogni nostro cuore umano sta illustrando. Lasciamo da parte il nostro salmo e passiamo rapidamente al brano evangelico, o come spesso avviene, consumato gran parte del nostro tempo. Alle prese con il salmo, ma vediamo di dare l'attenzione che comunque merita al brano evangelico. Abbiamo letto poco prima nel capitolo 4, conosciamo peraltro questa pagina del Vangelo secondo Giovanni, letta, riletta, meditata tante volte, vi ricordo che siamo alle prese con la sezione dei segni, capitoli 2, 3 e 4, sezione dei segni. Non so adesso andare tanto per il sottile, non è il caso, poi sono tutte notizie che già conoscete, molti di voi conoscono. La sezione dei segni, dal capitolo 2 al capitolo 4, ecco che il nostro evangelista ci pone immediatamente dinanzi al rivelarsi di Dio nello svolgimento della storia umana, che si viene compiendo alla maniera di una nuova creazione. Sono i sette giorni, già dalle pagine del prologo ampio, dopo il prologo famoso, nei primi 18 versetti, il prologo ampio per tutto il seguito del capitolo primo, un giorno dopo l'altro, fino alla festa delle nozze, tre giorni dopo a Cana di Galilea. Ecco il primo segno, capitolo 2 dall'inizio, sette giorni, e vedete, è una nuova creazione, e il rivelarsi di Dio è così, si rende riconoscibile per come l'Evangelista vuole aiutarci a constatarne l'evidenza nei sette giorni, fino alla festa delle nozze, che non per niente è il compimento, è la festa dell'incontro nuziale, dove tutta la creazione in prospettiva è ricomposta in modo corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente. Ed ecco in questo contesto Gesù, lui che avanza, è lui che compie i segni della nuova creazione. Il primo segno è il principio dei segni, capitolo 2 versetto 11, le nozze di Cana, capitolo 2 versetto 11, il principio dei segni, e di seguito il segno del tempio, ce ne ha parlato Pino Di Lucio abbondantemente una settimana fa, il segno del tempio, dal versetto 13 al versetto 22 del capitolo 2, quel segno che annuncia l'edificazione di una casa per l'umanità. Finalmente l'umanità rieducata nella familiarità della vita con il Dio vivente, con il Padre. Una casa per l'umanità, una dimora, per come Dio si è voluto rivelare, ecco quella dimora verso la quale abbiamo pellegrinato leggendo il Salmo 84 e a riguardo della quale il Salmo 85 ci ha poi aiutati a trovare conferma per quanto riguarda la nostra opportuna, necessaria e autentica conversione. Fatto sta che nei versetti seguenti si pone un interrogativo circa l'adesione da parte degli uomini ai segni, segni della nuova creazione. La fede, fine del capitolo 2, che cosa c'è nell'uomo? Quale fede nell'uomo? Quale adesione nell'uomo? Il Salmo 84 si concludeva: beato l'uomo che in te confida, beato l'uomo che in te confida. Già, ma quale fede c'è nell'uomo? E Gesù sapeva bene quello che c'è in ogni uomo, versetto 25 del capitolo 2, ma Gesù non si fidava di quello che c'è nell'uomo. Qual è la risposta con cui gli uomini aderiscono al mistero di Dio che si presenta, che si rivela, che cerca dimora, che vuole una casa, che vuole raccogliere l'umanità nell'abbraccio di un'unica famiglia? Come rispondono gli uomini? E vedete, le pagine che seguono, i capitoli 3 e 4, danno forma a tre figure che conosciamo già in base a tante altre letture, riflessioni e studi. La prima figura è quella di Nicodemo, sono figure emblematiche. Nicodemo, nel capitolo 3, è l'uomo che nella notte rappresenta l'ambiente dei credenti, capo dei farisei, bisognosi di conversione, certo, come Nicodemo dichiara. Il secondo personaggio è il nostro, la donna samaritana. Nel pieno della luce, mezzogiorno, Nicodemo di notte, adesso è mezzogiorno. E ritorneremo subito a questi versetti con qualche sottolineatura. Di seguito c'è un terzo personaggio alla fine del capitolo 4, compare un pagano che ha un figlio moribondo in casa sua. Nicodemo, la donna samaritana, un pagano, la sequenza, vedete, emblematica, ricapitolativa di, in qualche maniera, tutto il complesso sempre molto variegato di figure che popolano la scena del mondo: Nicodemo, la donna samaritana, il pagano. Nicodemo è il suo ambiente di credenti, di addirittura di esperti, di studiosi, di teologi, nella notte, la donna samaritana a mezzogiorno, e più tardi, c'è anche lì una sottolineatura circa l'ora in cui avviene che quel pagano si rivolge a Gesù perché ha un problema che rende tragica la vita della sua famiglia in casa sua. Beh, ritorniamo al nostro racconto. Gesù è sulla strada, sulla strada. Suggerivo poco prima di avviare la lettura con il versetto 4, non col versetto 5 come invece ci suggerisce il lezionario, perché nei versetti precedenti veniamo a sapere che Gesù ha deciso di lasciare la Giudea e di ritornare in Galilea. Era necessario perciò attraversare la Samaria. Perché? Ecco, e quel che segue è un episodio che si inserisce nel contesto del viaggio. Gesù è sulla strada. Vedete, è importante qui il verbo era necessario, doveva, traduce la mia Bibbia, dice in greco, e vedete, questa forma verbale non è affatto innocua. Nel linguaggio del Nuovo Testamento in generale, adesso in maniera un po' grossolana, ma nel linguaggio del nostro evangelista Giovanni, tenetene conto, doveva attraversare la Samaria. È una necessità che è propria di chi affronta le strade della vita, le strade del mondo, le strade, a parte il riferimento geografico che è del tutto opportuno, perché la Samaria è sulla strada, sì, ma è la necessità di, per lui, di viaggiare di strada in strada, di attraversare i territori percorrendo delle strade e aprendo delle strade. A proposito di questo, uso del verbo che incontriamo qui, una rapida carrellata attraverso testi che sono disseminati nel nostro Vangelo secondo Giovanni. Se ritornate per un momento al capitolo 3, nel versetto 7, dialogando con Nicodemo, non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto, la necessità di rinascere dall'alto. Versetto 7, ma più avanti, versetti 14 e poi 30, versetto 14. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna. Ah, questa è la necessità? Che sia innalzato il figlio dell'uomo. È un'affermazione potentissima questa. Non stiamo a commentarla adesso. Bisogna che sia innalzato, bisogna che sia innalzato. Nel versetto 30 di questo stesso capitolo 3 ancora è Giovanni Battista che dice: egli deve crescere, io invece diminuire. Ma il nostro capitolo 4 adesso, il versetto 4, ci siamo intesi, ma guardate poco più avanti nel versetto 20 del nostro capitolo 4, i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare, bisogna adorare. Versetto 24, tra qualche momento ripescheremo anche questo versetto. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Devono, bisogna adorare, bisogna, in spirito e verità. Vedete, qui abbiamo a che fare con con il mistero di Dio che avanza, che si rivela. Questa necessità nel linguaggio neotestamentario è espressione che inconfondibilmente allude alla presenza di Dio che si rivela nella storia umana. Più avanti, peraltro, vedete, se voi sfogliando le pagine arrivate al capitolo 9, sempre di Giovanni, naturalmente, versetto 4, sarà il Vangelo del cieco nato domenica prossima, versetto 4, dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, bisogna compiere le opere finché è giorno. Nel capitolo 10, è il Vangelo del buon pastore, versetto 16, io ho altre pecore che non sono di questo gregge, anche queste bisogna condurre altre pecore, bisogna, sempre lo stesso verbo. Più avanti ancora, capitolo 12, versetto 34, quando ormai Gesù è a Gerusalemme, capitolo 12, versetto 34, ed ecco, allora la folla gli rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno, come dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Deve essere innalzato. E cogliamo subito il valore pregnante di un'affermazione come questa, un linguaggio teologico di grande peso. E quando poi arriviamo al capitolo 20, vedete, il Vangelo della Resurrezione ormai, nel versetto 9, non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli, cioè, doveva, è il nostro verbo, doveva resuscitare dai morti. Capitolo 20, versetto 9. Vedete, è l'itineranza di Gesù, è l'itineranza, sto proprio dicendo questo, avevo in mente un pensiero che poi ho messo da parte, ma è la presenza di Dio che si rivela attraverso l'itineranza di Gesù. E vedete, l'itineranza di Gesù, così come adesso il nostro raccontino ce la descrive, è espressamente messa in evidenza dalla sua fatica. Gesù è in cammino sulla strada perché sta viaggiando attraverso la fatica di vivere nella condizione umana, la fatica di vivere. Gesù è stanco, eccolo qua, versetto 5. Allora giunse pertanto ad una città della Samaria, lì dove c'è il pozzo, e Gesù dunque, stanco del viaggio, che kopiakos dice il testo in greco, stanco, è affaticato, stanco, è la stanchezza del viaggio, dovuta al viaggio, è in cammino, poi veniamo a sapere subito dopo che è mezzogiorno, sedeva presso il pozzo, era verso mezzogiorno, quindi è l'ora più calda ed è anche il momento in cui si suppone che abbia viaggiato nelle ore precedenti, quindi stanco, ma è una stanchezza, vedete, che ricapitola tutto quello che è il suo modo faticoso, come ben possiamo comprendere, di affrontare la condizione umana e di attraversarla. Vedete che tutto questo ha a che fare con quella necessità, con quel modo di rivelarsi di Dio che adesso si presenta a noi là dove Gesù viandante è testimone di una stanchezza che corrisponde alla fatica di vivere e al suo essere in cammino attraverso la fatica di vivere della nostra condizione umana. E qui, vedete, questo mezzogiorno, da dove Gesù stanco siede, compare la donna samaritana e quindi la conversazione con lei. Non vorrei questa sera, adesso anche per questioni di tempo, ma poi perché tante altre occasioni ne abbiamo parlato. Non vorrei soffermarmi in modo più dettagliato sulle singole battute di questa conversazione, sono due periodi nella conversazione con un'andatura ben ritmata che il nostro evangelista Giovanni sa tratteggiare con la sua sapienza narrativa, ma vedete, fermiamo l'attenzione su Gesù e sulla sua sete. La donna samaritana arriva per attingere acqua e Gesù si rivolge a lei dicendole: dammi da bere, ha sete. Poi veniamo a sapere che Gesù ha anche fame, tant'è vero che contemporaneamente i discepoli sono andati in città per cercare qualcosa da mangiare e poi torneranno i discepoli. Dunque ha sete ed ha anche fame, e vedete che essere assetati e affamati implica un riferimento strutturale alla presenza altrui e alla necessità di quelle cose, le cose di questa terra da cui non si può prescindere per vivere: sete e fame. E vedete che questo suo modo di essere stanco, perché assetato e affamato, questo modo di essere viandante che passa attraverso le dimensioni proprie della nostra condizione umana, per cui come vi ho appena detto, ecco l'esigenza di quelle cose con cui ci si alimenta, ma l'esigenza di presenze che ti accompagnano e ti sostengono provvedono alle tue necessità. Chiede da bere, ha bisogno di mangiare anche. Fatto sta, vedete, che tutto questo nel corso del nostro brano evangelico viene poi, per così dire, sintetizzato laddove nel versetto 27 abbiamo a che fare con i discepoli che sono ritornati e che si rivolgono a Gesù, che nel frattempo stava conversando con la donna samaritana, e comunque nessuno gli disse che cerchi. Qui la mia Bibbia dice che desideri, no, qui in greco bisogna leggere secondo il greco: che cosa cerchi, che cosa, dice così la nuova traduzione?
Sì. Ecco. Cerchi.
Che cosa cerchi? Perché parli con lei? Non gli chiedono questo, ma vedete che è in questione la ricerca. Normalmente questo verbo è usato a proposito di coloro che si rivolgono a Gesù, sono impegnati in una ricerca riguardante il discernimento delle strade da percorrere. All'inizio del racconto evangelico Gesù che si volge e chiede a quei due discepoli di Giovanni Battista che si incamminano dietro lui: ma cosa cercate? Chi cercate? Perché cercate fino alla fine? Tu che chi cerchi? La domanda a Maria di Magdala: ma chi cerchi? Qui invece, vedete, è la ricerca di Gesù, lui soggetto. E vedete, il suo di essere assetato, il suo di essere affamato, è essere impegnati in una ricerca. E a questo riguardo, vedete, ci sono altri testi che bisogna opportunamente mettere in risalto. Se voi girando qualche pagina arrivate al capitolo 5, nel versetto 30, leggo così: io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché è Gesù che sta parlando, non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù è alla ricerca, sta cercando. Capitolo 5, versetto 30, più avanti, capitolo 7, versetto 18. Gesù a Gerusalemme sta dialogando e disputando con quelli che frequentano il Tempio. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero. Cercare la gloria, cosa vuol dire? Ricordate che questo termine gloria compariva nel Salmo 85. Cercare la gloria. Capitolo 8, versetto 50. Vi costringo a fare qualche acrobazia, Versetto 50. Rispose Gesù, ecco qua, io non cerco la mia gloria, ma chi la cerca, ma vi è chi la cerca e giudica la mia gloria. Io che cosa sto cercando? Gesù che cosa sta cercando? Ma cosa stai cercando? Assetato, affamato, vedete? Cosa stai cercando? Tu che sei stanco? Sei sulla strada? Cosa stai cercando? Vedete, è questa ricerca il suo modo di passare attraverso la fatica di vivere che ci riguarda nella nostra condizione umana. Ma questo è il modo di rivelarsi di Dio attraverso questa sua ricerca. Vedete che lo tiene impegnato nelle dimensioni proprie della nostra fatica umana e della nostra stanchezza umana, della nostra sete e della nostra fame. E qui la sua fatica incrocia quella della donna samaritana, su cui adesso non mi soffermo in maniera così un po' dettagliata, ma considerando le cose un po' all'ingrosso, abbiamo letto e rileggeremo ancora questa sera nella veglia il brano evangelico. È la fatica di Gesù che incrocia la fatica di quel personaggio che è alle prese con la noia della ripetitiva banalità quotidiana. Lo dice lei stessa: sono stufa di venire qui tutti i giorni a attingere acqua. E vedete, è inchiodata nella esperienza di una soggettività che è misurata da relazioni senza interiorità. Dice: tuo marito, ma quale marito? Una vita che si svolge sull'orlo della follia. Già, è il Salmo 85 che ritorna. Una vita senza conversione. Senza conversione. Ma vedete, è lei che dice: ma io tutti i giorni, ma non ne posso più, e per chi lo fai? Ma non so proprio per chi lo faccio per nessuno. Sta gestendo la sua esistenza come se fosse un progetto suo, motivato da intenzioni sue, che lei stessa non riesce poi a giustificare, a qualificare, a valorizzare. È impazzito, o sta impazzendo, potrebbe impazzire, ma non c'è bisogno del TSO in casi del genere. Basta guardare la televisione. Ecco.
Vero.
Allora, vedete, con lei Gesù parla della sua sete. Io ho sete. Gesù parla di questa sua sete. Vedete, il Salmo 85 dice: parla in noi quella voce, parla in me quella voce. È Gesù che parla in lei e le parla della sua sete. Dammi da bere. E dice: ma se tu sapessi. Vedete che è già il cammino dell'assetato che si svolge come rivelazione dello spazio che si apre nel vissuto umano quando il dono di Dio viene accolto. Se tu conoscessi il dono di Dio. Parole di Gesù. Vedete, Gesù entra là dove la donna si presenta al tempio affaticata ed al tempio al pozzo affaticata e derelitta per attingere acqua. Entra, vedete, nel suo vissuto, nella relazione con il suo vissuto, in forza del suo essere assetato, in forza di quella sua ricerca, di cui poi ci siamo resi conto poco fa. E allora vedete, l'esistenza umana si apre all'abbraccio con la totalità dell'umano. Arriverà il momento, voi ricordate, che nel capitolo 19, ormai nel racconto della passione, quando è mezzogiorno, capitolo 19, versetto 14, Gesù, che ormai è moribondo, dice: ho sete. Capitolo 19, versetti 28, 29, 30. Ho sete. È il suo modo di essere assetato e affamato, il suo modo di essere affaticato e stanco, è il suo modo di essere impegnato in quella ricerca che fa di lui il viandante che attraversa le strade del mondo, che attraversa le strade della fatica umana, le strade della follia umana, le strade del dell'esilio che sembra intrappolare la nostra esistenza dentro alla impossibilità di intraprendere per davvero il cammino del ritorno alla pienezza della vita, per cui tanto vale rinunciarci e tanto vale cercare delle soluzioni palliative che ci consentano di gestire il presente a misura di noi stessi. E quel presente a misura di noi stessi è un manicomio. È un manicomio. E Gesù, vedete, ha sete. E con la donna samaritana Gesù parla adesso, quei versetti che abbiamo ascoltato poco prima, parla dell'adorazione, parla della vita come adorazione. Ma dicono i nostri sul Monte Garesim, i vostri giudei a Gerusalemme, ma dov'è il Tempio? Dov'è che si adora Dio? Dice Gesù, versetto 20-23, è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito, perché il Padre cerca tali adoratori. Già, attenzione, cosa vuol dire che la vita diventa adorazione? Qui vuol dire che questo avviene quando ci si rende conto di essere cercati. Il Padre cerca tali adoratori. È il verbo cercare su cui abbiamo riflettuto poco fa. Gesù sta cercando, il Padre sta cercando. Il Padre cerca tali adoratori. Vedete, e allora la strada della vita si apre veramente nell'abbraccio tra il cielo e la terra, come il Salmo 85 ci invitava a contemplare. È il Padre che cerca tali adoratori, e ecco adoratori in spirito e verità, sul Monte Garesim, a Gerusalemme, chissà dove, il Tempio, il luogo della presenza, ma il luogo della presenza è il rivelarsi di quella strada che la gloria di Dio percorre per venirci incontro e per raggiungersi laddove noi siamo stanchi, assetati, affamati e prigionieri della nostra fatica, intrappolati dentro agli inganni della nostra follia. Ecco, adorare il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori, perché quella strada che noi non siamo in grado di costruire, non siamo in grado nemmeno di decifrare, e tentiamo di intuire e poi ci accorgiamo che abbiamo inventato delle fantasie grossolane e pericolose, c'è una voce che parla in noi. È Gesù che parla alla donna samaritana, è Gesù che parla a tutti noi. Ci spiega come la vita diventa adorazione. E così anche la donna samaritana sarà in grado di scoprire come nella sua vita, condizionata da tutte quelle situazioni che già conosciamo, nella sua vita si sviluppa una modalità nuova di attenzione alla città e alla gente. Infatti lascia la brocca, idria dice il testo in greco, lascia la brocca, non importa più attingere l'acqua, torna in città, parla alla gente. Ho incontrato, vedete, è una novità che viene attivata dall'interno di quel vissuto che era così pesantemente oppresso da una mancanza di respiro. Adorare laddove siamo cercati, e siamo cercati sulla nostra terra, nella nostra terra, nella nostra periferia, nel nostro mondo, nella nostra angoscia, nel nostro terreno inquinato, nella nostra condizione miserabile, là dove noi siamo affamati e assetati, là dove noi crepiamo nelle contraddizioni del nostro vissuto così ingovernabile, siamo cercati, perché là passa Gesù e là parla Gesù al cuore umano. E qui, vedete, ci sono di mezzo, e poi bisogna che ci fermiamo, sono di mezzo i discepoli, che nel frattempo sono rientrati, e i discepoli qui dal versetto 27 osservano quello che sta succedendo e poi porgono a Gesù quel che hanno portato perché anche lui mangi, ma Gesù non mangia. Vedete il versetto 31, il versetto 32, e i discepoli non conoscono ancora la sua fame e corrispondentemente la sua sete. I discepoli ancora non conoscono la sua stanchezza. Cos'è che lo affatica? La sua fatica non la conoscono ancora. E d'altra parte, vedete, è proprio Gesù che ne parla con loro. È Gesù che adesso qui, vedete, invita i discepoli ad alzare gli occhi. Gesù nel versetto 34 ha detto: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi. 4 mesi prima della mietitura vuol dire siamo d'inverno, inverno. 4 mesi prima del mese di maggio siamo in pieno inverno. 4 mesi, alzate gli occhi, alzate gli occhi. Interessante questo invito, è un invito peraltro molto energico e molto risoluto. Gesù dice: alzate gli occhi, guardate bene, guardate la terra, guardiamo la nostra terra, la mia terra, questa terra nostra, guardate bene. Passano 4 mesi per la mietitura, ci vogliono, quindi siamo d'inverno, e lui dice: guardate bene, vedete che i campi biondeggiano quando la mietitura è pronta, non ci vogliono 4 mesi, non biondeggiano affatto, siamo d'inverno, al più ci sarà un po' di peluria verde, ma non biondeggiano. No, dice, biondeggiano, vedete, levate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E cosa vuol dire questo? Guardate bene, Vedete che altre due volte è usato questa espressione, alzare gli occhi, e il soggetto è Gesù. Capitolo 6, versetto 5, Gesù alza gli occhi e guarda la scena del mondo, guarda la folla che avanza, guarda la gente che si accalca attorno a lui. Capitolo 6, versetto 5, e poi nel capitolo 17, versetto 1, all'inizio della grande preghiera di Gesù durante l'ultima cena. Gesù alza gli occhi e dice, Padre, è giunta l'ora, alza gli occhi. Capitolo 17, versetto 1. È un gesto significativo, inconfondibile. Gesù incoraggia i discepoli, incoraggia i discepoli, vedete, era il Salmo 85 che ci incoraggiava, incoraggia i discepoli a guardare la nostra terra, perché i campi biondeggiano, ma non è così. E lui dice, guardate, che come il mietitore raccoglie e quindi gioisce, gioisce il seminatore che ha lavorato e che è stanco. E infatti qui adesso ritorna il verbo di cui abbiamo incontrato una forma, un participio perfetto nel versetto 6. Gesù dunque, che copiacos, affaticato e stanco, sedeva. Ecco, lo stesso verbo adesso compare qui. Vedete, leggo. Levate i vostri occhi e chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna. Certo, chi miete raccoglie il frutto, perché ne goda, ecco, insieme chi semina e chi miete. E chi semina è colui che ha faticato, ed è colui che noi diremmo ancora non gode affatto, perché ha faticato senza trarne alcun vantaggio. Chi miete raccoglie, gode, ma chi semina gode insieme con chi miete. Questa è la festa sua. Questo è il suo modo di essere presente nella storia umana con la sua fatica di seminatore, che gode in comunione con i mietitori che raccolgono il frutto. E infatti qui si realizza il detto, uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato, ecco il nostro verbo, ciò per cui voi non avete faticato. Altri hanno lavorato, il nostro verbo, hanno faticato, e voi siete subentrati nel loro lavoro, nella loro fatica, copos. Ma questa è la sua fatica. Vedete, è così che parla Gesù ai suoi discepoli e parla a noi, parla della gioia del seminatore, perché la sua fatica è festosa. Già, e allora vedete i testi in cui nel Vangelo secondo Giovanni Gesù fa riferimento alla sua gioia, capitolo 11, versetto 15, capitolo 15 durante l'ultima cena, capitolo 15, versetto 11, capitolo 17, versetto 13, non vi preoccupate adesso, non andiamo a leggere i testi, non voglio trattenervi troppo a lungo, ma è la gioia di Gesù, ma non è la gioia di chi sta bevendo un drink al bar, è la gioia del seminatore, è la gioia di chi sta faticando in modo tale che l'opera d'amore del Padre si compie. È quell'opera d'amore di cui Gesù sta parlando. Questa è la mia fame, questa è la mia sete, questa è la mia ricerca, questa è la mia fatica. E vedete, questa sua maniera di faticare incrocia tutte le nostre fatiche, quali che esse siano. È la strada che si apre in quanto è tracciata attraverso di lui, per noi, ed è la strada lungo la quale noi siamo incoraggiati a intraprendere il cammino della vera, autentica e risolutiva conversione alla vita. Viandanti per tutto il tempo che sarà necessario, attraverso tutte le svolte impreviste del cammino, ma viandanti che sono accompagnati da quella voce che inconfondibilmente parla al cuore umano e confermati nel nella gioia di condividere la festa del Signore Gesù. In Lui il cielo e la terra si sono baciati. La strada che Dio ha aperto verso di noi è la strada della conversione alla vita per noi. Perciò noi sappiamo che, come proclamano i samaritani, noi sappiamo che costui è veramente il Salvatore del mondo, è la salvezza, così come ce ne parlava il Salmo 85. Per tutti coloro che sono esuli dalla vita. Basta, fermiamoci qua. Recitiamo il Salmo 90, 85.